Benvenuti, diamo inizio a questa serata di incontro organizzata dal Centro Culturale di Milano e dall'editore San Paolo. È la presentazione di un libro, l'ultima e recente opera della casa editrice San Paolo, dal titolo Che cos'è l'uomo e perché te ne curi. Questo libro fa parte della collana L'uomo davanti a Dio, che le edizioni San Paolo hanno prodotto editando in essa due libri di Monsignor Luigi Giussani. Il primo volume, uscito qualche tempo fa, aveva titolo Tutta la terra desidera il tuo volto, riguardando commenti di Don Giussani alle preghiere della tradizione della Chiesa, della liturgia. Quello che invece presentiamo questa sera riguarda un altro aspetto della tradizione della preghiera, i salmi, in una scelta di una cinquantina, con relativo commento e con una premessa dell'autore di questi commenti, che si intitola La memoria dell'alleanza, e una conclusione titolata Riconoscere l'alleanza. Il libro, come spesso accade anche attraverso altre case editrici, raccoglie interventi di Don Giussani, mantenendo lo stile e la forza del contesto nel quale sono nati. In questo caso sono raduni, convegni con giovani adulti o incontri dei Memores Domini, associazione laicale che vive il cammino della verginità. In tutti questi interventi, ed è il motivo che li raccoglie in un modo intelligente, interessante, è offerto dalla presenza dei salmi, del loro contenuto di giudizio e di domanda. Il libro direi che si pone subito con una certa diversità nel panorama dei libri che riguardano le preghiere antiche o anche un certo mercato di religiosità che oggi nell'editoria viene diffuso. I salmi sono, forse dato dal contenuto stesso, i salmi sono una parola particolare, un canto particolare rivolto a Dio, frutto di un rapporto e di una storia con il mistero di Dio che si dice nella storia. La grande tradizione della Bibbia si unisce qui, in questo libro, a quella del cristianesimo, che dei salmi ha fatto il perno della propria liturgia delle ore, del proprio modo di pregare nei secoli. Come dice infatti l'autore della premessa, Don Giussani, difficilmente può comprendere l'esperienza cristiana chi non sia disposto a rivivere in qualche modo la storia del popolo di Israele, con tutti i suoi accenti e con tutti i suoi drammi. O ancora, i salmi sono la forma di dialogo definita da Dio stesso per il rapporto col popolo che lui si è scelto. Chi oggi li recita assume un clima ebraico, tutto definito dall'attesa di compimento. Ed è la grande concretezza che colpisce fin dalle prime battute nella lettura di questo libro, la concretezza della presenza della vita nel leggere, nel vivere questa parola che ci viene da questa storia. La concretezza che è echeggiata, credo, anche nella figura che è a copertina, che rappresenta Davide, il cantore, colui che amava il Signore, e che dei salmi molti vengono dalla sua vita e contesto, ma è un Davide nell'atto di un giudizio, nell'atto di una lotta, tant'è vero che è il Davide di Tanzio da Varallo che sostiene la testa del gigante Golia. Ma ascoltare, per entrare più nel vivo di questi grandi temi, abbiamo chiamato due importanti ospiti che ringrazio a nome della casa editrice e del centro per aver accolto l'invito. Sono Elia Kopczowski, che è romano di origine e dove ha compiuto gli studi rabbinici poi completati in Israele. Ha svolto una vasta attività di insegnamento a Milano, la sua, diciamo, seconda patria di vita. nei licei della comunità ebraica, insegnando Bibbia, lingua, letteratura e pensiero ebraici. Ha ricoperto poi a Trieste la cattedra rabbinica ed è stato anche rabbino capo della comunità israelitica di Milano, inoltre presidente del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Tra le sue opere abbiamo, delle edizioni paoline, dell'83, Ascolta Israele, il libro dei profeti e invito alla lettura della Torah. L'altro nostro ospite è Monsignor Massimo Camisasca, anche lui milanese di origine, è segnato dall'incontro avvenuto al Liceo Berchet, dove ha conosciuto Don Giussani, l'autore del libro. È uno dei responsabili di Comunione e Liberazione e ha fondato a Roma la Fraternità Sacerdotale San Carlo, di cui è superiore generale. E ha svolto anche in gioventù la responsabilità in quel movimento di gioventù studentesca da cui nasce la storia anche a cui si fa cenno nel libro. Anche per questo carattere di conoscenza personale darei subito la parola a Monsignor Camisasca per il primo intervento.
Buonasera a tutti. Rav, innanzitutto, e a tutti voi. Avevo 14 anni e iniziavo la quarta ginnasio al liceo Berchet di Milano. Incontrai Don Giussani e incontrai i ragazzi che si erano radunati attorno a lui, affascinati dalla sua intelligenza, dalla pienezza umana che vedevano vivere nella sua persona, per cui musica, letteratura, storia, conoscenza dell'uomo, dialettica feroce di fronte agli errori e affezione dolcissima per l'umano, fino a far sgorgare le lacrime anche in classe. Tutto ciò si articolava in una proposta di vita che la maggior parte di voi ben conosce, una proposta che sapeva rivolgersi agli interessi reali e comuni dei ragazzi di allora, per portare questi interessi a incontrarsi con la realtà vivente della tradizione cristiana, interprete ed espressione delle cose più belle e più grandi che l'uomo di sempre abbia saputo creare. Giussani diventava così, senza che noi ce ne accorgessimo quasi, il canale collettore di una grande storia, ricca di canti, di musica, di pittura, di poesia, di testi letterari, di preghiere, che ci era presentata in tutta la sua forza di attualità. Parola di tempi diversi, tempi lontani e tempi vicini, che arrivava fino a noi, all'uomo di oggi. Giustamente Milene di Gioia, nella prefazione a questo libro che stasera presentiamo, scrive che Giussani immette la tradizione in un rapporto radicale, teso e fecondo con il vissuto umano. E continua, sempre Milene, fa proprie le istanze e le acquisizioni della nostra epoca e di fronte ad esse ripropone un patrimonio spirituale che altrimenti sarebbe confinato in uno steccato di specialisti. Dunque, con Giussani arrivava a noi, e ha continuato ad arrivare a noi, una storia lunga che ci toccava nel presente come qualcosa non di arcaico o di passato, ma di assolutamente attuale. Questi giovani rampanti degli inizi anni 60, i GSini, come allora si chiamavano, quando si trovavano assieme, tiravano fuori, se erano ragazze dalla borsetta, se erano ragazzi dalla tasca posteriore dei calzoni, allora i calzoni per le ragazze non andavano molto di moda, un libretto sdrucito e cominciavano a leggere a cori alterni con un'intonazione particolare che poi avrei saputo in seguito chiamarsi retto tono. Erano dei testi poetici straordinari, i salmi. Giussani così, senza dirlo, immetteva il nostro istante per riprendere l'espressione di Milena e di Gioia, immetteva il nostro istante presente in una storia reale, di un popolo realmente esistente, anche se sempre meno visibile già da allora, il popolo cristiano, le cui origini risalivano ad Abramo, come ci insegnavano quei salmi, se non addirittura ad Adamo. Con la frequentazione di quei testi poetici, di quelle preghiere, diventavamo ogni giorno contemporanei di Davide, di Salomone, dei deportati di Babilonia e dei liberati dal re d'Egitto. Diventavamo cioè partecipi con la nostra storia personale della storia di folle immense e anche di singoli uomini isolati, sperduti fedeli di Yahweh, che imploravano il suo aiuto. E diventavamo contemporanei anche dei padri della Chiesa, che avevano, tantissimi di loro, trovato nei Salmi dei testi fondamentali per comprendere se stessi e ciò che li circondava. Faccio solo dei nomi: Ambrogio, Agostino, Pietro Crisologo, Ilario di Poitiers, Gregorio di Nissa, Atanasio, Basilio, Giovanni Crisostomo. I grandi spiriti della Chiesa di tutti i tempi, come Don Giussani, hanno trovato i Salmi sulla loro strada e hanno sentito la necessità interiore non solo di alimentarsi ad essi, di leggere i Salmi, di pregare con i Salmi, ma anche e soprattutto, e questo mi sembra particolarmente importante in Giussani, di riesprimere con le parole di quei canti la loro esperienza personale del mistero. Infatti, era allora ed è adesso un punto centrale del metodo pedagogico di Don Giussani di non presentare dei concetti da vivere, ma di immettere entro una vicenda vissuta, in cui la persona impara ben più e ben meglio che da decine di lezioni teoriche. Così, quelle preghiere, i salmi, fatte di domande vissute, di grida, di implorazioni, di scoppi di esultanza, entravano dentro di noi esperienze vissute, come un'acqua che penetra nel terreno, imbevendolo e facendo fiorire i semi nascosti. Imparavamo così a conoscere noi stessi. Apprendevamo una sapienza nata quasi 3.000 anni prima, che ci appariva in tutta la sua attualità e in tutta la sua capacità di leggere i nostri pensieri più nascosti e anche più veri. I salmi, cioè, mettevano sulla nostra bocca delle parole che noi non avremmo mai saputo immaginare, eppure che sentivamo assolutamente nostre. Con quelle parole, come è stato detto prima da Fornasieri, la Chiesa e prima ancora il popolo ebraico aveva pregato. Ma in GS l'incontro con i salmi non era limitato alla preghiera delle ore. Durante la messa i salmi erano cantati e sono cantati ancora oggi. Erano da poco arrivate in Italia le melodie di padre Gélinot, che ancora oggi accompagnano talune canti durante la messa dei Ciellini e anche non dei Ciellini. Le parole dei salmi, anche nell'inevitabile tradimento di molte traduzioni, conservano infatti una differenza qualitativa rispetto alle parole di molti canti di chiesa moderni, e per questo anche cantautori come Claudio Chieffo, come Adriana Mascagni e come Marina Valmaggi le hanno tenute vive per alcune loro creazioni. Mi ricordo i primi salmi, Don Giussani che parla. Mi ricordo i primi salmi che cantavamo, assaporandone tutta la libertà e la pace tanti anni fa. Da quei momenti si è sviluppata tutta una vita, un impegno polivalente. Esercizi della Fraternità di Ciel del 90. A modo loro i padri della Chiesa avevano espresso pensieri analoghi. Sant'Ambrogio, per esempio, cito questi per far vedere come Don Giussani è alimentato da tutta una tradizione che fa sua in un modo assolutamente originale, come vedremo meglio anche andando avanti. Sant'Ambrogio, per esempio, ha scritto, fra l'altro, il Salmo è una parola universale, è una voce della Chiesa, è una devozione piena di autorevolezza, è una gioia di liberazione, è un grido di allegria, è un'esultanza di gioia. Per Sant'Agostino è necessario che il Salmo, che è scritto per essere cantato, sia cantato effettivamente. Ecco la grande importanza dei salmi cantati nella nostra tradizione di oggi del movimento, come ho detto prima. Perché, dice Agostino, solo nel canto c'è l'affetto di colui che ama, e il retto tono, non dimentichiamolo, è una modalità di canto. Quindi noi siamo stati educati subito a cantare i salmi. Una dolce melodia, fra l'altro, scrive un altro di questi scrittori, Pietro Crisologo di Ravenna, una dolce melodia supera e permette di realizzare tutto ciò che è imposto da un duro lavoro e richiede fatica. Cantando si vive meglio il presente. Per tutti i padri i salmi sono la più grande medicina dell'anima. Voglio entrare adesso in un secondo momento. Mi porta ad anni più recenti, lasciamo gli anni di GS e arriviamo agli anni 70 e 80, quando ho avuto la grazia di partecipare a molti ritiri ed esercizi dei Memores Domini e ho potuto così ascoltare in presa diretta molti di quei commenti ai salmi che in parte sono confluiti nel libro che presentiamo stasera. Al termine delle lodi del mattino o dell'ora media, che segnava la ripresa delle meditazioni del pomeriggio, o alla sera, dopo i vespri, Don Giussani commentava. La parola commento in realtà non è esatta, ve ne accorgerete leggendo questo volume. La sua esposizione, infatti, l'esposizione di Giussani, non percorre quasi mai, anzi si può dire mai, analiticamente il testo del Salmo. Non accenna, se non raramente, al contesto storico da cui è nato, anche se lo conosce naturalmente, e lo fa affiorare qua e là tra le righe. Ma coglie fulmineamente alcune parole, alcuni temi, che risente dentro di sé e ripropone, inserendoli nel contesto del suo pensiero e del suo linguaggio. E questa mi sembra la grande originalità che appare in questo testo e che conosce chi conosce Don Giussani. Cioè la parola del salmista, anzi l'avvenimento personale che il Salmo descrive, esperienza di abbandono, esperienza di esaltazione, esperienza di angoscia, di fede, di implorazione, diventa parte dell'avvenimento stesso che Giussani sta vivendo con quei Memores. Resta allora da dire che cosa sono i salmi per Giussani, o come li definisce. Ho letto tutto quanto c'è di pubblicato di Giussani che riguarda i salmi, quindi non mi sono limitato a questo testo, e direi così, riassumendo, che per Giussani, lo dice in Si può veramente vivere così, i salmi sono parole che Dio ha messo in bocca all'uomo, sono parole dettate da Dio. Dio però non si limita a mettere delle parole in bocca al salmista. Dio, dice sempre Giussani, fa propri i sentimenti dell'esistenza dell'uomo, come abbiamo detto prima. Tutti i sentimenti, anche la rivolta, anche la stanchezza, anche l'inquietudine per le speranze adempiute. Dio non teme nessun contenuto. Tutti i sentimenti sono salvati. Perché tu sia alla fine piegato alla domanda e disponibile all'essere fatto. Quindi i salmi per Giussani non sono soltanto delle parole che Dio mette in bocca all'uomo, ma più profondamente portano a noi un'esperienza che Dio stesso fa sua, esperienza dell'uomo che Dio fa sua nell'alleanza con l'uomo. esperienza anche di inquietudine, come ho detto, anche di rivolta, di stanchezza, che però, se l'uomo è piegato alla domanda e disponibile all'essere fatto, diventa strada a Dio. Per questa capacità di esprimere l'infinita gamma dei pensieri e dei sentimenti di fronte al mistero, i salmi sono per Giussani, lo dice nel Tempo e il Tempio, l'espressione più determinante nella storia letteraria dell'umanità. Possiamo leggerli veramente solo vibrando con essi, mentre spesso, aggiunge, diciamo queste parole come se non fossero nostre, anzi, come se fossero di nessuno. I salmi e i brani della scrittura, sono sempre parole di Giussani, che ogni giorno leggiamo, sono testimonianza affascinante e profonda di un modo diverso di sentire, di giudicare, di sperare, di attendere. Occorre immedesimarsi con questo diverso, a partire dalle parole che colpiscono più delle altre. Questa è una metodologia importante che ritroviamo in tutto il libro. Nel libro, infatti, il libro che presentiamo, abbiamo esempi molto impressionanti di questo metodo. Ne faccio solo due. Commento al Salmo 59, si vede che una parola ha attratto l'attenzione di Giussani e in questa parola raccoglie tutto il senso dell'intero Salmo. La parola difesa. Se avete un foglietto lì potete annotare commento al Salmo 59, pagina 135. Nel commento al Salmo 128, invece, per esempio, sarà la parola fecondità. Pagina 138. Talvolta non sono delle semplici parole, ma sono addirittura delle frasi che assolvono allo scopo di fare da luci assimilate che orientano tutta la vita. Per esempio, la frase «La tua grazia vale più della vita», un'espressione del Salmo 63, o 62 nel breviario cattolico, il Salmo più commentato da Giussani, almeno dalla statistica che io ho visto recuperando tutti i suoi commenti ai Salmi finora pubblicati. Il commento a questo Salmo, contenuto nel libro, è a mio parere una delle pagine più alte e più profonde di questo libro che stiamo presentando. «La tua grazia vale più della vita», scrive Giussani. Questa, per esempio, è una formula che dobbiamo far diventare abituale come oggetto dei nostri pensieri. Nei primi momenti sarà come opaca, come impenetrabile, ma se tu la ripeti, col tempo che passa, la verità scioglie tutti i grumi. Col tempo che passa, la verità scioglie i grumi. Ecco perché occorre essere vigilanti e consapevoli nel pregare. Ritorna Giussani un'infinità di volte su questo tema metodologico che prima ho accennato. La prima regola per pregare, dice in questo libro, pagina 94, è pesare le parole che si dicono, perché siano espressioni tue. Non c'è niente che degrada di più la persona che la preghiera fatta con formalità, perché è una menzogna. E pesando le parole, alcune ti colpiranno di più delle altre. Parti da quelle. La nostra libertà, dice sempre in un altro punto, deve essere ripresa ogni mattina. Fino a che punto la parola del Salmo è nostra parola? Fino a che punto è parola del cuore? O non piuttosto di labbra assuefatte. Nel libro che presentiamo ritorna molte volte questo invito pressante, qualche volta anche sconsolato, ad uscire dalla distrazione, dall'abitudine, dal formalismo. Dobbiamo leggere attentamente i salmi, pagina 12, Attentamente non vuol dire intellettualisticamente, vuol dire fare un'osmosi con la parola, fino ad arrivare al suo contenuto unico e pieno, il tu a Gesù. È la vivezza del cuore che dobbiamo domandare. Non si prega Cristo se non c'è qualcosa di nuovo che penetra in noi. Giussani assume così il punto di vista di Maria e di Gesù, che avevano sempre sulla bocca e nel cuore i salmi, come documentano il Magnificat per Maria e il Vangelo per Gesù. Proviamo a risentire in noi quello che sentiva la Madonna quando diceva: «Signore, tu mi scruti e mi conosci». Questa evidenza di appartenenza, questa evidenza di possesso, diventate abituali in lei come determinanti la trama del pensiero, come la sostanza dei suoi sentimenti. Vorrei adesso, in questa seconda parte del mio intervento, delineare quelli che sono, a mio parere, i temi centrali di questi, dei commenti raccolti in questo libro. Certamente si possono intravedere o almeno ricercare dei temi ricorrenti visti da Giussani nei Salmi. Ricordiamo però che non ci troviamo di fronte a un testo da leggere tutto d'un fiato, come fosse un romanzo. La trama qui si rivela molto lentamente. Occorre leggerle molte volte queste pagine, almeno per me è così, che forse sono più tardo degli altri. Occorre ruminarle, lasciandole penetrare in noi. Giussani qui procede accendendo delle luci che si succedono, come dei lampi nella notte, che lentamente svelano il disegno. Solo attardandosi su certe parole o certe frasi, come quando di notte si guardano le stelle, poi ne guardi una, poi un'altra, e a poco scopri che fanno parte di un'unica costellazione, solo attardandosi su certe parole o certe frasi, come lui ci ha insegnato, quali? Quelle che ci colpiscono di più. A poco si vede nascere tutta una trama di annotazioni che si pongono in noi in unità, non secondo una logica astratta, ma andando direttamente a illuminare i brani della nostra esistenza. Difficilmente, una frase che ha già citato prima Fornasieri, ma che ripeto perché è centrale, difficilmente può comprendere l'esperienza cristiana chi non sia disposto a rivivere in qualche modo la storia del popolo di Israele, con tutti i suoi accenti e con tutti i suoi drammi. Così inizia il libro. Per Giussani, i Salmi sono l'occasione quotidiana per entrare in presa diretta nella pedagogia divina. Attraverso i Salmi si capisce come Dio si è mosso e si muove. Si capisce qualcosa di Dio attraverso i pensieri, i sentimenti, le reazioni che il rapporto con Lui suscita nell'uomo. Il distendersi dei Salmi, scrive Giussani, racconta questa storia con la suggestività del canto poetico. Per esempio, dice in un punto: se uno non legge i Salmi, non può capire la morte e la resurrezione di Cristo per arrivare al punto terminale di questa storia. Dunque, i temi. Ho letto e riletto a lungo questo libro. Ciascuno di voi, ripercorrendolo, troverà le parole che a lui sembreranno più significative. A me due hanno colpito, innanzitutto e soprattutto: miseria e certezza. Due parole che, nel linguaggio consueto e nell'esperienza umana, spesso sembrano escludersi e che per Giussani invece si implicano. Sono, almeno per il riverbero che il libro ha suscitato in me, il cuore della riflessione in esso contenuta. Nessuno, infatti, se è vero di fronte alla propria vita, può negare la miseria in cui spesso passano i nostri giorni, scrive, dice Giussani. Il Signore è venuto per chi si sente debole, per chi riconosce la sua fragilità e desidera la forza che non è sua, desidera la potenza di salvezza che è di un altro. I farisei e gli scribi erano più disgraziati degli altri. Non so se qui ho copiato giusto, forse non erano, non lo so. Ma Cristo non è venuto per loro, proprio perché si credevano a posto. La nostra miseria diventa la casa, pagina 91, la nostra miseria diventa la casa dove lui penetra e viene ad abitare. Tu vinci, dice Giussani, penetri questa nostra distrazione e debolezza, questa nostra insensatezza, questa nostra stoltezza, la penetri, perché la tua forza è più grande della nostra miseria. E un'altra frase di contrappunto. Ciò che mina maggiormente la coscienza dell'appartenenza a Cristo è l'incertezza, il dubbio che Cristo vinca sulla nostra disgraziata umanità. Perché questa coscienza dell'appartenenza si sviluppi veramente in noi, questo è il sentimento più grande e necessario, la fede, cioè la certezza della vittoria di Cristo. È questa certezza che fa capire di appartenere. Dunque, la certezza dentro l'esperienza della miseria. Perché? Perché l'appartenenza è opera di Dio in noi, opera della sua fedeltà al suo progetto, ai suoi. È anche questo uno dei temi più insistito di questi commenti. Per esempio, pagina 142, il Signore è pieno di fedeltà, non abbandona mai i suoi. La misericordia, il perdono, la confessione, il riconoscimento della dipendenza da Lui che si esprime in grido, ci liberano. Ecco dunque qual è l'espressione da parte di Dio, la fedeltà, da parte dell'uomo, in questa miseria vissuta nella certezza, il grido, la domanda. Un altro tema, dopo miseria e certezza, certamente centrale in questo libro. Sentite per esempio questa espressione commentando il Salmo 137 sui fiumi di Babilonia. Il canto degli esiliati ci dice una cosa molto importante, cioè che mentre siamo nella desolazione del nostro limite, della nostra malattia, del nostro peccato, della nostra disperazione, mentre siamo in questo limite dell'esilio, un filo non può più venir meno. Questo filo è il grido. La domanda è l'eco nella nostra miseria della certezza e della fedeltà di Dio. Per Giussani, che medita i salmi, la preghiera nasce da una iniziale esperienza di appartenenza e si esprime come domanda, affinché essa si approfondisca sempre di più. Una cosa ho chiesto al Signore, è il Salmo 27, Giussani lo ripete molto spesso, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. La preghiera per Giussani è totalmente domanda, senza nessun residuo, come dice a pagina 59. Non domanda di una cosa che noi, avendola pensata, vogliamo, ma domanda di un altro, in questo senso domanda senza nessun residuo. Capirete perciò perché l'immagine che più ritorna in questo libro è l'immagine del bambino. Il bambino, scrive Giussani, è l'esempio dell'uomo, perché umanamente parlando non è nient'altro che domanda. Occorre lo sguardo del bambino, scrive in un altro punto, un'umiltà, una disponibilità, una semplicità di cuore, una povertà di spirito che degli adulti possono aver smarrito. A pagina 145, se avete il vostro foglietto, scrivetelo, c'è una preghiera scritta da Giussani che dice così. Signore, aiutami a vivere come un bambino, col cuore da bambino, perché io abbia a penetrare di più la verità della realtà, ad annunciare il Vangelo, il senso della realtà che sei tu, a conoscere te, unico, solo e vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Vivere la certezza nella propria miseria vuol dire accettare di vivere il dolore e il sacrificio. È un altro tema che ricorre in questo libro. Il dolore, il sacrificio di qualunque natura, scrive a un certo punto Giussani, è prezioso agli occhi del Signore, cioè diviene strumento per la nostra maturità, per il nostro riconoscimento di Lui. C'è realmente qualcosa da frantumare, come una pietra sepolcrale da infrangere, e ognuno di noi deve chiedere che sia spezzata perché il mistero di Cristo possa penetrare di più la carne e le ossa della nostra persona nella vita di tutti i giorni. Pagina 111. Lo sguardo appassionato e amante di Giussani vede in ogni angolo dei salmi le tracce dell'incarnazione annunciata. Per esempio, al mattino annunciamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. Qual è questo amore? Qual è questa verità della notte profonda? Dice che Dio è entrato e abita in una carne umana. In questo passaggio si riconosce la cosa più bella e più grande che possa accadere nella vita, la familiarità di Dio con noi. Ecco un altro tema di grande impatto, di grande fascino in queste pagine. Una familiarità senza pari, scrive Giussani, una familiarità tale per cui ognuno di noi è chiamato a far parte del mistero, parte di Lui. Commentando il Salmo 121, che dice: «Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Ti proteggerà da ogni male, proteggerà la tua vita». Giussani commenta: «Come si fa a leggere una pagina così aridi e distratti? Non svegli. È impossibile. Dobbiamo imparare che la sorgente della verità della vita non è l'intelligenza né nostra, né tantomeno dei grandi, non l'intuizione o la fantasia, non il sentimento del nostro cuore. La verità della vita è la voce che il mistero fa vibrare nel tempo e nello spazio. La voce di Cristo, preceduta da quella dei profeti e seguita da quella della Chiesa. Cari amici, questi sono i salmi. Questo è per me il grande dono che Giussani fa a noi attraverso questo libro. Ci fa percepire la voce che il mistero fa vibrare nel tempo e nello spazio, annunciata dai profeti, realizzata in Cristo, giunta a noi attraverso la maternità della Chiesa. Grazie.
Grazie a Monsignor Kamisaska che ha così offerto la sua riflessione, tracciando come un percorso da questo incontro personale dove si intuiva tutta una ricchezza di storia e di tradizione che arrivava nell'attualità, nell'istante presente, e che questo era un fatto sorprendente, fino al dispiegarsi di una profondità come più matura nei punti che ha sottolineato e che trovano quella radice però in questo atteggiamento del bambino che non domanda di una cosa pensata e che vogliamo, ma la domanda di un altro, di un affidamento. La parola adesso a Rav Elia Kopchowski, per ascoltare così un altro passo, crediamo anche di esperienza personale.
Desidero innanzitutto ringraziare chi mi ha invitato, ringraziare chi mi ha preceduto nell'esporre in maniera così chiara la personalità di Monsignor Giussani e, perché no, ringraziare i presenti. Li ringrazio prima di parlare, perché poi non lo so se posso ringraziarli o no, ecco. E allora, almeno una cosa me la sono levata. Devo confessare, confessarsi è giusto, no? Devo confessare una mia grave colpa. Come posso io, che cristiano non sono, commentare un'opera così importante come quella di Monsignor Giussani? Beh, ero molto perplesso. Poi però ho pensato, ma si tratta dei salmi, allora vale anche per gli ebrei. Intanto, a parte, il signor Davide era ebreo. E poi mi ha fugato ogni perplessità quanto è stato letto sulla premessa di Monsignor Giussani. Difficilmente può comprendere l'esperienza cristiana, non la ripeto perché ormai è ben chiara. Questa è stata una spinta, uno stimolo a partecipare. E allora, questo è il padrone mio. Siccome io sono abituato a fare delle digressioni, un grandissimo vizio, qui c'è il padrone, mi dice guarda che hai passato il tempo, allora taglia, taglia, è così, lo guardo ogni tanto. Dunque, e Monsignor Giussani continua sempre nella sua presentazione, nella sua premessa, i salmi sono la forma di dialogo definita da Dio stesso per il rapporto che Lui si è scelto, e chi oggi li recita assume un clima ebraico, tutto definito da quell'attesa di compimento destata nella storia umana, secondo una modalità che non è irreversibile. In queste parole intravedo un invito rivolto dall'autore stesso all'ebreo di soffermarsi con lui sulle emozioni, sui pensieri, sulle reazioni che la lettura dei salmi ci presenta. E da questa lettura emerge chiaramente quanto di Monsignor Giussani è stato affermato nella presentazione. Gli scritti di Monsignor Giussani muovono da una passione per l'uomo che la fede cristiana fa guardare come creatura voluta ed amata da Dio. Io mi permetterei di osservare che forse, se da questa frase si toglie una parola, a mio avviso la frase stessa diventa più incisiva, certamente più ecumenica e indubbiamente, dal punto di vista mio, più esatta. Leggerei quanto è stato presentato in questo modo. Gli scritti di Monsignor Giussani muovono da una passione per l'uomo che la fede, senza nessun attributo, la fede in Dio, fa guardare come creatura voluta e amata da Dio. È un mio pensiero personale che naturalmente si può accettare o si può non accettare. E d'altra parte è lo stesso Monsignor Giussani che mi ha suggerito questa, chiamiamola così, precisazione, affermando: proprio per questo loro atteggiamento, atteggiamento degli ebrei, noi li sentiamo fratelli. Per quale atteggiamento? Li sentiamo fratelli perché sia l'ebraismo, e questa non è la risposta di Monsignor Giussani, questa è la risposta nostra, perché sia l'ebraismo sia il cristianesimo sottolineano, anche se apparentemente in modo diverso, il rapporto di amore paterno di Dio Padre, Padre Creatore, Padre per l'uomo, a cui ha concesso l'immenso dono della sua immagine e somiglianza. Ma ho detto in modo apparentemente, solo apparentemente diverso. Se infatti i cristiani vogliono portare l'uomo in cielo, gli ebrei vogliono portare Dio in terra, come si è espresso il rabbino Toaf. E ancor più, per quanto riguarda l'ebreo, mi permetto di affermare, l'ebreo non vuole vivere soltanto con Dio, non vuole vivere soltanto secondo la volontà di Dio, vuole vivere con Dio in ogni momento della sua esistenza. Sia il cristiano che vuole portare l'uomo in cielo, sia l'ebreo che vuole portare Dio in terra, in ultima analisi, tendono a rendere sempre più vicini, se ce ne fosse bisogno, il creatore e le creature. Tendono ad attuare. Tutti sanno che è il primo versetto, Genesi 17. E per raggiungere questa meta è indispensabile tenere sempre presente quanto è stato insegnato e trasmesso. Memoresto, fate questo in memoria di me. Per il cristiano riguarda un avvenimento annunciato e presente, un evento paradigmatico, l'incarnazione e la redenzione attraverso la croce e la risurrezione. In memoria di quanto io ho fatto per voi, miei figli, dalla vostra creazione, dice l'ebreo. Non credo che ci sia poi molta differenza nella sostanza. Almeno a me sembra. Per raggiungere questa meta è indispensabile tenere sempre presente quanto è stato insegnato e trasmesso. Continua ad essere memore. Rivolgiti ai tuoi progenitori all'insegnamento da loro trasmesso e troverai sostegno in ogni momento di insicurezza, di incertezza. Come scritto nel Deuteronomio 32, chiedi a tuo padre e te lo racconterà, ai tuoi anziani e te lo insegneranno. Questo è un precetto che l'ebreo, ma soltanto l'ebreo, non può fare a meno di osservare rigorosamente. E per osservare questo precetto, per attualizzarlo, per concretizzarlo pienamente, la tradizione ebraica ritiene indispensabile rivivere ogni momento tutti gli eventi miracolosi, i prodigi che il Signore ha compiuto e che compie anche quando noi non ce ne rendiamo conto. Tutta la vita è un miracolo, tutta l'esistenza è un miracolo. Nell'Agata, la storia della liberazione dalla schiavitù egiziana, è scritto: in ogni generazione si ha il dovere di considerarsi se stessi liberati dall'oppressore, perché questo evento miracoloso, la liberazione dalla schiavitù egiziana, costituisce un insegnamento eterno che nessun individuo, nessun popolo ha il diritto di assoggettare alla propria volontà, ai propri capricci e ai propri interessi egoistici, qualsiasi altro gruppo, a qualsiasi etnia appartenga. Una brevissima digressione, una volta le faccio, mi si scuserà, no? Ho detto che faccio molte digressioni. Soltanto questa digressione penso di fare. In ebraico, Egitto, si dice Mitzrayim. Guarda caso, questa parola deriva dalla stessa radice di tsara, disgrazia, strettezza, difficoltà. E quindi, come io, singolo individuo, con la tua potenza sono stato liberato dall'Egitto, vale a dire dalle distrettezze, dalla schiavitù morale, come tu hai annullato e vanificato la volontà dell'oppressore, del malvagio, così, o Eterno, porgimi il tuo aiuto per debellare i disegni del nemico, del malvagio. A pagina 1 l'autore scrive, a pagina 11 l'autore scrive: una delle prime cose a cui i salmi ci invitano è che il suo comandamento, il comandamento dell'Eterno, entri dentro le braccia, che entri capillarmente in tutte le la carne e le ossa, per usare le parole del salmista stesso, far sì che tutte le mie ossa, tutti i miei organi affermino: o Signore, chi è come te? È il Salmo 35. E scrive ancora da Monsignor Giussani: quando il prete dice benedetto sia tu, eccetera, eccetera, non è appena quel pane, siamo noi, la nostra carne, i nostri sentimenti. L'ebreo che, come abbiamo osservato, vuole vivere, quando ci riesce, in ogni momento con Dio, recita una benedizione prima di usufruire di qualsiasi cosa. E tra le molteplici benedizioni una ricorda, è una benedizione che comprende tutto in pratica: benedetto suo Signore, che tutto hai creato con la tua parola. E è interessante che quando noi diciamo con la tua parola, affermiamo per la tua volontà, con la tua volontà. Già all'inizio della creazione è scritto: e Dio disse, sia la luce, la luce fu. A chi lo disse? Siccome non c'era un interlocutore, evidentemente non è un discorso fatto a un altro, è una dichiarazione di volontà. Tutto è stato creato con la sua parola, tutto è stato creato per la sua volontà. Monsignor Giussani dice giustamente che l'edificazione del regno di Dio sulla terra è solo lo Spirito che può comperla. Certamente, soltanto nello Spirito può essere la nostra speranza. nello spirito divino che è in ogni essere creato. Salto brevemente al Salmo 27, salmo che è già stato citato e mi permetto di ricitarlo con il suo senso. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola cerco, dimorare nella casa dell'Eterno per gustare tutti i giorni della mia vita e ammirare il suo santuario. Parallelo a questo versetto e anche nel Salmo 63, così nel santuario ti ho cercato, il santuario o dimora di Dio o casa è quel luogo dove si radunavano tutti coloro che hanno riconosciuto che Dio è tutto. L'ebreo afferma, dico ancora una volta l'ebreo, ma evidentemente penso che siano tutti coloro che affermano che Dio è tutto, che lo dicono, che ogni uomo deve comportarsi in modo che ogni casa sia un santuario, che ogni desco sia un altare. Come si può giungere a tanto? Quando l'Eterno dimora in noi. Non soltanto quando noi andiamo a dimorare e a cercare la casa dell'Eterno, ma quando l'Eterno dimora in noi, come è scritto in Esodo 25, mi costruiranno un santuario e io dimorerò in mezzo a loro. E questo è un insegnamento profondo, a mio parere. Non è tanto il santuario che io ricerco, ma ricerco che Dio sia in me, che possa affermare, non orgogliosamente, ma come dovere, che io vivo con Dio perché Dio è con me e io sono con Dio. E quando adempiamo al nostro compito di collaboratori dell'Eterno, avvertiamo nel nostro intimo un senso di soddisfazione. Abbiamo trovato che il santuario dell'Eterno è nella nostra coscienza, in ogni fibra del nostro intimo. Che cos'è la grazia di Dio? È stato già citato. È Dio che è presente nella vita. E giustamente l'autore nella sua fede deve e non può che farlo affermare che la grazia è Gesù. Come ebreo affermo che la grazia divina, quella che di Monsignor Giussani afferma che vale più di una vita, è espressa dai miracoli e prodigi che l'Eterno compie ogni giorno, come noi recitiamo nella nostra liturgia. Ti ringraziamo per tutti i miracoli e per tutti i prodigi che tu compi in ogni momento, in ogni ora e in ogni giorno. Ma noi, così limitati nella nostra essenza umana, sappiamo riconoscere questi miracoli? È interessante che nel versetto di Genesi 2 è scritto che l'uomo non c'era per coltivare la terra. Ma che cos'è l'uomo? E sempre nel capitolo 2 è scritto ancora: non c'era vegetazione. Quindi l'uomo ha il dovere di agire affinché tutto ciò che in fieri era stato creato divenga una benedizione per l'universo tutto, per tutta l'umanità. Tutto è stato sottoposto all'uomo per il bene di tutto il creato. È in pratica quanto è sottolineato nel Salmo 8. Come dice giustamente Monsignor Giussani, è un salmo che noi, che ogni uomo, in pratica, lo recita ogni giorno. Ma torniamo a questo Salmo 8. Cos'è l'uomo che tu lo hai creato? E sorge un'altra domanda. Perché l'hai creato a tua immagine e somiglianza? È un dono eccezionale. Per fare da padrone, essere principe della natura, vorrebbe forse significare dominare incondizionatamente tutta la natura, in bene o forse qualche volta, non voglio essere pessimista, non dico troppe volte, o forse qualche volta in male? L'uomo è stato creato per essere collaboratore di Dio. Nel secondo capitolo è scritto: e fu il settimo giorno e fu terminato tutta l'opera che Dio aveva creato. In ebraico c'è ancora una parola che viene tradotta quando viene tradotta, ma che in ogni caso nessuna traduzione può rendere, come succede molto spesso. In ebraico il versetto termina l'asot, per fare. Per fare che cosa? Se Dio ha già creduto, quanto? Per fare, per completare. Perché l'uomo è stato creato, e è un grande dono che Dio gli ha dato, è un grande privilegio, se noi lo sappiamo usare, di essere collaboratore di Dio. Quindi deve creare, non dal nulla, che è una qualità esclusiva dell'Onnipotente, ma deve creare nel senso di trasformare, migliorare, elevare quella creazione che il Signore benedetto ha lasciato all'uomo da completare. Secondo l'interpretazione dei maestri farisei, è scritto Olam Chesed Ibane, nei Salmi: il mondo è stato creato attraverso il Chesed. Mi si scusi se io uso la parola ebraica, per una ragione molto semplice, che sono ignorante e non so tradurla. Chesed non può essere resa, questa parola, in nessun modo. Sì, con tante parole. Incidentalmente nel capitolo 34 dell'Esodo, quando il Signore rivela le sue qualità morali, Signore misericordioso, pietoso, longanime, eccetera, eccetera, l'unica qualità, diciamo, che è preceduta da Rab, che è molto, è Chesed. Chesed vuol dire affetto, non soltanto amore. Amore e affetto. Chesed vuol dire partecipazione alla vita dell'altro. Chesed vuol dire identificarsi con il prossimo. Chesed vuol dire non fare un favore al prossimo per il mio personale godimento spirituale. Usare Chesed al prossimo perché questo è il mio dovere. Perché questo il Signore ha chiesto da me. Olam Chesed Ibane. Il mondo è stato creato sul Chesed. Abbiamo noi il diritto, noi tutti esseri umani, di non imitare, imitatio Dei, di non imitare il Signore in questa creazione? Abbiamo un dovere indiscutibile. Quindi dobbiamo creare, cioè portare sempre più in alto la creazione che il Dio ci ha lasciato da completare con il Chesed. E d'altra parte, se noi amiamo Dio, e non c'è nessuno, sono sicuro, che non lo ama, possiamo non amare il prossimo, che è stato creato a sua immagine e somiglianza? E se noi amiamo il prossimo, creato a immagine e somiglianza di Dio, come potremmo dire, no, Dio non l'amo? Sono due comandamenti, d'altra parte nel Vangelo è scritto chiaramente, che Gesù, riferendosi a quanto è scritto nel Deuteronomio, capitolo 6, il primo comandamento è ama il Signore tuo Dio, eccetera, eccetera, che è parte fondamentale dello Shema del credo ebraico. E il secondo, ma è giustissimo, non c'è dubbio, è capitolo 19 del Levitico, versetto 18, amerai il tuo prossimo come te stesso. Questo orologio mi fa venire il batticuore. Vorrei piccolo, ho detto, fatto una digressione, ne facciamo un'altra, ma mi scuseranno. Il versetto non è tradotto bene in nessuna lingua, non per mancanza di conoscenza della lingua ebraica o dell'altra lingua, per impossibilità, perché se io dovessi tradurre in italiano il versetto Ve'avtalere Ahakamoha, dovrei tradurlo in questo modo: e amerai per il tuo prossimo quello che ami per te stesso. È l'unica volta, insieme al versetto 34 del Levitico, in cui il verbo amare in tutta la Bibbia è usato col dativo invece che con l'accusativo. È strano. I critici della Bibbia, gli scienziati, naturalmente trovano delle varie spiegazioni. È un errore dell'amanuense. L'errore credo che sia di quelli che criticano l'amanuense. Che significato fondamentale ha ama per il tuo prossimo? Fa per il tuo prossimo con il Chesed di cui parlavo prima. Ancora più di quello che vorresti fatto, che fosse fatto per te stesso. Sono due precetti. O è uno solo? Amare il Signore e amare il bene del prossimo, non limitarsi a dire io amo il prossimo, metto all'angolo della strada un bel microfono, un bel magnetofono e via dicendo. Bene, scusate, prometto di non fare più digressioni. Quindi, vediamo, mettiamolo così, Salmo 25. A te, Signore, elevo l'anima, che mi offre ancora un piccolo spunto. Che significa elevare l'anima? Significa che elevo me stesso. Cerco di innalzarmi al Signore che mi ha concesso tanto. E per questo è necessario un notevole sforzo che non sempre noi ci rendiamo conto che è nostro dovere compiere. C'è un punto con cui interrompo, concludo questa prima parte, poi ci sono altri piccoli particolari, se non ci sono troppe grida di basta, 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 li leggo. Quando si parla della fede, è interessante, a mio parere, notare che la parola fede, emuna in ebraico, deriva da una radice, come si dice, da un verbo che apparentemente con fede non ha niente a che vedere. Significa essere saldo, essere sicuro, non vacillare. Quindi la parola emunà, normalmente io mi permetto di tradurla con fede, di netta fiducia, perché la mia saldezza nella grandezza divina mi dà fiducia in Lui, mi sostiene, mi manda avanti. C'è una parola che tutti ebrei e cristiani noi usiamo a recitare al termine della liturgia. In ebraico è amen, nelle lingue non ebraiche l'accento è spostato di una sillaba e diventa amen. La stessa radice di emunà, fede. Quindi quando noi al termine, noi diciamo ebrei e cristiani indifferentemente, quando al termine di una preghiera noi diciamo amen o amen, non significa così sia come molti credono. Significa, è vero, sono d'accordo. Tutta la mia personalità è salda in questa fede. Amen. Emunà. È un piccolo particolare che linguisticamente è facilissimo interpretare. Purtroppo qualche volta noi, e dico noi indipendentemente dalla parte in cui siamo, non riusciamo a renderci conto di questa importanza, a renderci conto che quando noi diciamo amen, con questa parola vogliamo esprimere la nostra salda, incrollabile fede e fiducia, saldezza, che non si lascia spostare nell'Eterno che ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Incidentalmente, non è una digressione, ero promesso non ne farei più. Non è una digressione. Se l'uomo è stato creato come principe della natura, ci sono chiesti i nostri maestri, per quale ragione Il Signore non ha destinato a questo essere, a cui avrebbe donato la sua immagine e somiglianza, un giorno specifico. Gli esseri acquatici, gli esseri che vivono nell'aria, gli esseri che vivono sulla terra, in mezzo a tutti gli esseri che vivono, a tutti gli animali che vivono sulla terra, c'è anche l'uomo. E allora dove sta la grandezza? La risposta è stimolante e significativa. Il Midrash, l'interpretazione di parabola, afferma che a chi gli rivolgesse questa domanda: perché hai fatto me, hai creato me nello stesso giorno in cui hai creato tutti gli altri animali della terra, perché mi hai dato questa poca simpatica compagnia, diciamo così? E il Signore gli risponde: tu hai una cosa differente, molto differente, la mia immagine, la possibilità di agire per il bene. Ebbene, caro Signore essere umano, se tu di questa immagine ne fai uno strumento per migliorare il mondo, allora sarai veramente creato a immagine divina. Ma se questa tua immagine, questa mia immagine che è in te, la usi per altri motivi, per altri scopi, non c'è nessuna differenza tra te e tra tutti gli altri esseri animati. E io mi auguro che una domanda simile nessuno di noi la voglia rivolgere al Signore. Grazie.
Grazie moltissimo a Kopčovskij, al suo intervento che ha echeggiato, credo, molta della sensibilità e della saggezza che questa sera ci raccontiamo e che emerge dalle pagine di questi libri, di questo libro. Io darei spazio anche per approfittare dell'occasione di essere qui insieme in questo frangente su questi temi per accogliere due o tre spunti da rivolgere ai nostri ospiti. Qui c'è un microfono utilizzabile, meglio uscire dal posto perché sennò non si sente. Magari le accumuliamo, per cui se altri hanno delle osservazioni, delle domande, si accomodino subito, così facciamo poi una replica.
Una domanda al Rabbino Kopčovskij, che ringrazio per la passione con cui ha sostenuto il suo intervento. La mia domanda è questa: l'essere creati a immagine e somiglianza di Dio per...
Io ho un difetto, è questione della equanimità divina. Siccome il Signore mi ha dotato di un volume di voce, bisogna equilibrare.
Equipararlo.
E allora mi ha tolto qualche altra cosa.
Io ripeto, faccio il suo sostituto.
La ringrazio per la passione con cui ha sostenuto il suo intervento, come testimonianza di fede. E le chiedo, ci ha detto che essere stati creati a immagine e somiglianza di Dio è per essere collaboratori, suoi collaboratori.
altrimenti non avrebbe
sì,
dato.
La domanda è questa. Come costruzione del santuario che è in ogni persona e anche come testimonianza della propria fede agli altri, cioè è anche missione questo per l'uomo, il fedele ebreo? Grazie.
Se il Signore ci ha affidato questa sua qualità, evidentemente ha una ragione e uno scopo, quella di portarla avanti. D'altra parte, Genesi capitolo 12, il Signore dice ad Abramo: tu, la traduzione comune è tu sarai una benedizione, mi dispiace ma non è esatta, non è un futuro ma è un imperativo, tu dovrai essere sì di benedizione. Ora, in che maniera? Diffondendo. E siccome Abramo è il padre dei credenti, non l'hanno detto gli ebrei, l'hanno detto gli altri, siccome Abramo è il padre dei credenti, la sua missione era quella di diffondere la conoscenza di Dio in mezzo a popoli che di dei ne avevano tanti, di Dio non ce l'avevano. Questa è la missione che è data ad Abramo e a tutti i suoi discendenti. Incidentalmente nel capitolo 17, sempre di Genesi, è scritto due volte: ti farò diventare un padre di moltitudini di popoli. Siccome il Signore benedetto non aveva bisogno di ripetere, i nostri maestri si sono chiesti perché a distanza di un versetto ripete la stessa cosa, e la risposta è molto significativa. La prima affermazione, sarai padre di moltitudini, si riferisce alla discendenza etico-spirituale. Ma per poter compiere la missione da un punto di vista etico-spirituale è necessario anche avere una discendenza etnico-genetica. Quindi la sua domanda è molto appropriata e molto opportuna, la ringrazio di avermi fatto questa domanda. È una missione. A questo punto io non posso non aggiungere che è una missione di tutti i discendenti di Abramo, tutti, di Abramo, padre del monoteismo, padre dei credenti. Questo è il punto di vista ebraico, forse anche sbagliato.
Ci sono altri interventi? Beh, allora io proporrei di condurci al termine di questo incontro, anzitutto con una cosa apparentemente semplice, ma che è un ringraziamento per l'attività editoriale di chi ha costruito col suo lavoro questo libro, questo testo, perché è importante oggi poter leggere libri così, i quali sono impossibili da trattarsi in un modo superficiale, ma implicano sempre un'immedesimazione, non solo per il contenuto dei salmi stessi, ma anche per questa parola di educatore, così come ci è stato raccontato dall'intervento di Monsignor Camisasca, di un educatore che, facendo esperienza in primo luogo lui, l'ha comunicata ad altri. E come anche nell'intervento di Rav Kopchowski abbiamo sentito echeggiare, accennavo già, con saggezza e con forza. Ma tre ultimi brevissimi spunti, sintetizzando le moltissime cose emerse questa sera, vorrei dire in primo luogo che mi ha molto colpito quando Kopchowski ha detto: l'ebreo vuole vivere non solo con Dio ma in ogni momento, e ha ricordato la frase memor est. E questo l'atteggiamento che è sempre, mi pare che sia sempre richiesto e ripetuto, e che l'intervento di Kamisaska ha sottolineato, e che questo raccoglie la possibilità della speranza, un orizzonte e una necessità che l'uomo sente nella sua vita, e che insieme, mi pare, il cristianesimo e l'ebraismo, vissuti nella loro verità ultima, siano totalmente uniti, tanto che, come in quest'ultimo accenno fatto, anche attraverso la domanda, questa sia come una missione. Noi vogliamo dare una continuazione a questa attenzione, a questa grande tradizione che, come ci veniva ricordato, ci è arrivata questa sera attraverso delle testimonianze vicina. E come ricordava Kamisaska, in questo nostro tempo così difficile, così disperso, in cui tutti rimangono come soli di fronte alla vita, ci sia un grande flusso, una storia nata appunto dal fatto che il mistero si è detto e si dice, come veniva ricordato, si dice oggi, nella vita di noi uomini oggi. E vogliamo dare una continuità e una possibilità di ulteriore ascolto. E allora, sempre insieme con la casa editrice San Paolo, abbiamo pensato per lunedì 21 un momento di ascolto dei salmi nella loro versione musicale, che la storia della musica ha interpretato nelle varie epoche, un ascolto di alcuni salmi recitati, interpretati dall'attore Glauco Mauri, e l'ascolto suggerito, sintetico, di un lettore che riproporrà anche alcuni dei brani questa sera ascoltati. Sarà al Piccolo Teatro di Milano di Largo Greppi, o meglio Teatro Giorgio Strehler. Io, in conclusione, forse la parola più giusta e più autentica è quella di esprimere un grande ringraziamento a Kamisaska e a Kopchowski per averci introdotto così bene alla lettura del libro.